Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, venerdì scorso abbiamo visto San Martino de Porres, umile converso domenicano, vissuto nel Nuovo Mondo, appena scoperto e nel quale si era appena diffusa la fede. Oggi invece vediamo il suo omonimo, San Martino di Tours, vissuto ben prima, un millennio prima, e che si trova a vivere appena conclusa la pace costantiniana, la pace nei confronti del cristianesimo, il momento in cui il cristianesimo comincia liberamente a diffondersi nell'Europa, nell'impero romano. Bene, cominciamo con la preghiera prima di dare inizio al racconto della vita di questo grande santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, il santo di cui parliamo oggi è un santo il cui culto si è diffuso immediatamente in tutta l'Europa cristiana, tanto che Venanzio Fortunato nel VI secolo asseriva, dove Cristo è conosciuto, Martino è onorato, per dire che dove è giunto il cristianesimo è giunta anche la fama di questo discepolo eletto del Cristo, di cui ne ha seguito fedelmente le orme. Conosciamo la sua vita soprattutto grazie alle opere del suo discepolo Sulpicio Severo, che ne ha scritto una vita che è apparsa ancora nel 397, quindi pochi mesi prima della morte del santo avvenuta nel novembre di quell'anno. Quindi pensate, la sua vita è stata scritta mentre il santo era ancora in vita, pensate quale fama aveva già ovunque. Sulpicio Severo scrisse anche tre lettere ad amici e ammiratori di Martino, in cui troviamo i racconti anche degli ultimi momenti della morte, dei funerali che chiaramente non sono presenti nella vita di Martino, che aveva scritto mentre il santo era ancora in vita. Nel 403-404 apparvero i dialoghi nei quali Sulpicio confronta Martino, quale maestro di vita spirituale cristiana, con alcuni monaci eremiti della tradizione egiziana. Scrisse poi le cronache in cui racconta il ruolo di Martino nella lotta contro alcune eresie che si erano diffuse in Gallia. Importanti notizie sulla vita del santo ci vengono anche da altri due personaggi. Il primo è San Paolino da Nola, anch'egli discepolo di Martino e amico di Sulpicio, al quale scrisse appunto alcune lettere in cui evoca la figura del Santo Maestro, e poi San Gregorio di Tours, che fu vescovo, come Martino di Tours, appunto della città francese, dal 573 al 594, il cui contributo più rilevante è la precisazione della cronologia della vita di San Martino, che egli trasse dagli archivi della sua chiesa, di cui era vescovo e di cui era stato vescovo anche Martino. Ma la fonte principale resta però la vita di San Martino, di Sulpicio Severo, dalla quale vogliamo oggi attingere la gran parte, ecco, delle notizie che riguardano questa vita davvero tutta protesa verso il Signore, verso il mettere in pratica il Santo Vangelo. La cronologia tradizionale pone la nascita del santo nel 316, ma più recenti studi storici la collocano sul finire del 336 o inizi 337. Comunque sia, Martino era originario della città fortificata di Sabaria, nella Pannonia, attuale Ungheria, ma fu allevato in Italia, a Pavia, dove il padre si era trasferito. Suo padre fu prima soldato semplice, poi tribuno militare, e Martino stesso ne seguì la carriera delle armi. Militò sotto l'imperatore Costanzo, poi sotto Cesare Giuliano. ma non lo fece di buon grado, come ci dice Supplizio Severo. Sin da fanciullo il santo sentiva il desiderio del servizio di Dio. I suoi genitori erano pagani, eppure a 10 anni, contro la loro volontà, si rifugiò in una chiesa chiedendo di diventare catecumeno. A 12 anni avrebbe lasciato il mondo, se gli fosse stato possibile, per rifugiarsi nel deserto a imitazione degli eremiti. Essendo stato prescritto dai sovrani che i figli dei veterani fossero coscritti nella milizia, per volontà del padre, che considerava con ostilità la santa condotta del figlio, all'età di 15 anni fu preso Martino, incatenato e obbligato al giuramento militare. Trascorse quasi 3 anni sotto le armi prima di poter ricevere il battesimo. Grande era la sua benevolenza verso i commilitoni, mirabile la sua gentilezza, ma ciò che maggiormente rifulgeva in lui era la pazienza e l'umiltà. Si esercitava nelle opere di carità, assisteva ai sofferenti nelle malattie, soccorreva gli sventurati, nutriva i bisognosi, vestiva gli ignudi. Nulla riservava a sé della paga militare se non ciò che gli serviva strettamente per il sostentamento quotidiano. Pur non essendo ancora battezzato, già viveva e metteva in pratica i precetti del Vangelo. Un giorno, non avendo nulla indosso oltre le armi e il semplice mantello di soldato, nel pieno di un inverno che si irrigidiva più aspramente del solito, tanto che molti morivano per la rigidità del gelo, gli accadde di incontrare alla porta della città di Amiens un povero ignudo. Poiché questi pregava i passanti di aver pietà di lui, e tutti passavano oltre senza darsi pena di quello sventurato, quell'uomo ricolmo di Dio comprese che, siccome gli altri rifiutavano un atto di carità, quel povero era riservato a lui. Ma che fare? Non aveva null'altro che il mantello di cui era vestito. Così, brandita la spada che aveva alla cintura, divise in due il mantello e ne donò al povero una parte e dell'altra si rivestì. È proprio con questa immagine con cui viene spesso rappresentato, no? Nei dipinti, nelle immagini, sul cavallo mentre taglia diciamo, il suo mantello e ne dà metà al povero. La notte, in sogno, vede Cristo vestito della metà del suo mantello con la quale aveva coperto quel povero, e udì Gesù dire con chiara voce alla moltitudine degli angeli che lo circondavano: Martino, che non è che un catecumeno, mi ha coperto con questa veste. Ecco, Martino non si esaltò d'orgoglio umano, si dice Supplizio Severo, per questa visione, ma riconoscendo nella sua opera la bontà di Dio, si affrettò a ricevere il battesimo. Aveva allora 18 anni. Non rinunziò subito al mestiere di soldato, trattenuto dalle insistenze del suo tribuno, al quale lo legavano vincoli di amichevole cameratismo. Costui, infatti, s'era ripromesso di ritirarsi dal mondo una volta trascorso il tempo del suo tribunato. E così Martino, trattenuto da questa attesa, per quasi 2 anni dopo il battesimo, continuò il servizio militare. Nel frattempo i barbari invasero le Gallie. L'imperatore Cesare Giuliano, radunato l'esercito presso la città di Worms, prese a distribuire un donativo ai soldati. Come consuetudine, venivano chiamati per nome uno per uno finché si giunse a Martino. Martino, ritenendo che fosse quella la circostanza opportuna per chiedere il congedo, disse a Cesare: Finora ho militato ai tuoi ordini, permettimi ora di militare al servizio di Dio. Riceva il donativo chi fa proponimento di combattere per te. Io sono soldato di Cristo, combattere non mi è lecito. Rifiutando così, ecco, quel denaro e quella paga. Ma a queste parole l'imperatore si adirò, dicendo che Martino rifiutava il servizio militare per paura della battaglia che doveva svolgersi il giorno seguente. Martino allora gli disse: Se tu pensi che io chieda questo per vigliaccheria e non per la mia fede, domani mi porrò inerme davanti alla schiera e in nome del Signore Gesù, protetto non dallo scudo o dall'elmo, ma dal segno della croce, penetrerò sicuro tra i reparti dei nemici. Quindi, come un po' la prova del fuoco, ecco, diciamo, per manifestarti come io veramente voglio seguire il Signore, e non lo faccio per vigliaccheria, beh, mettimi lì davanti, il Signore mi proteggerà, ecco, senza armi, senza scudo. Venne Martino afferrato, trascinato in prigione perché tenesse fede a quanto aveva detto e fosse messo inerme davanti ai barbari. Ma il giorno dopo cosa accadde? I nemici mandarono ambasciatori di pace all'imperatore offrendo di consegnare se stessi e tutte le loro cose. E dice il biografo, chi potrebbe dubitare che questa sia stata davvero una vittoria di quell'uomo santo a cui fu concesso di non essere mandato inerme in battaglia? E sebbene il Signore nella sua bontà avrebbe potuto salvare il suo soldato anche tra le spade e le frecce dei nemici, tuttavia finché i suoi santi sguardi non fossero offesi anche dalla morte di altri, eliminò la necessità del combattimento. Cristo si sentì costretto a offrire in favore del suo soldato soltanto una vittoria nella quale, sottomessi i nemici senza spargimento di sangue, nessuno dovesse morire. Così Martino lascia il servizio militare e si porta da Sant'Ilario, vescovo della città di Poitiers, conosciuto, riconosciuto proprio per la sua grande e ferma fede e fortezza. Sant'Ilario, visto quest'uomo così propenso a servire il Signore, avrebbe voluto ordinarlo diacono, stringendolo così più saldamente a sé al servizio di Dio. Ma avendo lui rifiutato più volte, proclamando di essere indegno di una tale carica, Sant'Ilario comprese che Martino avrebbe potuto essere impegnato in un solo modo, conferendogli un incarico nel quale apparisse una certa umiliazione. E così lo invitò con insistenza a divenire esorcista, che allora era uno degli ordini minori, quindi che precedevano sia il diaconato che il sacerdozio. Martino non rifiutò, perché non sembrasse di avere in dispregio come troppo umile un tale servizio. Poco dopo, esortato in sogno a tornare in patria dai suoi genitori, che erano ancora schiavi del paganesimo, partì col consenso di Ilario, di Sant'Ilario, il quale con molte preghiere e lacrime lo esortò però a tornare. Con tristezza, dicono, egli intraprese quel lungo viaggio dopo aver assicurato i fratelli di dover affrontare molte avversità, come poi i fatti confermarono. Fra le Alpi, per impervi sentieri, cadde infatti in mano ai briganti. Un brigante sollevò la scure per colpire Martino sul capo e ucciderlo, ma un altro lo fermò impedendogli di ferirlo. Gli legarono allora le mani dietro il dorso, venne consegnato a uno di loro che lo sorvegliasse e lo spogliasse. Questi, condottolo lontano, gli chiese chi fosse e Martino rispose di essere un cristiano. Il brigante chiese quindi se avesse paura. Allora con estrema fortezza Martino dichiarò di non essersi mai sentito tanto sicuro, perché sapeva che la misericordia di Dio si sarebbe manifestata soprattutto durante le prove della vita. Vediamo sempre questo affidarsi totalmente al Signore, mettersi nelle sue mani, il Signore lo avrebbe difeso. Detto questo, cominciò a predicare a quel brigante la parola del Santo Vangelo, e quel brigante credette, mettendosi al seguito di Martino e chiedendogli di pregare Dio per lui. In seguito questo brigante fu visto, dice il biografo, condurre vita ascetica e santa. Intanto, poi proseguendo il suo viaggio, oltre il passato Milano, gli si fece incontro il diavolo con aspetto umano, chiedendogli dove si recasse. Ricevuta da Martino la risposta che egli si dirigeva là dove il Signore lo chiamava, il diavolo gli disse: Dovunque andrai e qualunque cosa tenterai, troverai il diavolo davanti a te. Allora Martino gli rispose con le parole del profeta Davide: Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? E quello disparve. Giunto in patria, liberò la madre dall'errore del paganesimo, cioè la convertì alla fede cristiana, ma suo padre non ne volle sapere di abbracciare la fede. Nel frattempo, essendo cresciuta l'eresia ariana in tutto il mondo e soprattutto nell'Illirico, trovandosi pressoché solo a opporsi con fierissima energia alla fede corrotta dei vescovi, siamo in un periodo in cui ahimè, quasi tutti i vescovi erano caduti in eresia, avevano abbracciato l'arianesimo o il semi-arianesimo, e quindi, essendo stato sottoposto a numerosi maltrattamenti, fu pubblicamente frustrato con le verghe e fu obbligato a uscire dalla città. Ritornato in Italia, seppe che anche nelle Gallie la Chiesa era travagliata da questa eresia, che Sant'Ilario era stato mandato in esilio. E così si stabilì in eremitaggio a Milano, ma anche lì un certo Ausenzio, animatore e capo degli Ariani, lo perseguitò tanto che dopo averlo più volte oltraggiato lo fece cacciare dalla città. E il santo allora si diresse verso la Liguria e si ritirò nell'isola chiamata Gallinara, che si trova di fronte ad Alassio, tra Albenga e Alassio. Lì si ritirò in compagnia di un prete, un uomo di grande virtù, nutrendosi per parecchio tempo con le radici delle erbe. In quel periodo prese anche come cibo l'elleboro, una pianta ritenuta velenosa, ma avendo sentito la forza del veleno che la saliva in prossimità della morte, la cacciò con la preghiera e ogni dolore disparve all'istante. Ecco, lui si affida al Signore e il Signore ogni volta interviene a proteggerlo. Non molto dopo, avendo saputo che grazie al pentimento del sovrano era stato accordato a Sant'Ilario la possibilità di tornare dall'esilio, egli cercò di andargli incontro a Roma e così partì alla volta di quella città. Ma poiché Ilario era già passato, lo inseguì e lo raggiunse, ed essendo stato ricevuto da lui con ogni affetto, stabilì una cella d'eremita non lontano dalla città. In quel tempo si unì a lui un catecumeno, desideroso di imitarlo in questa vita di solitudine, di preghiera, di penitenza. Trascorsi alcuni giorni, però, questo catecumeno fu colpito all'improvviso da una malattia, dalla violenza della febbre. Ma proprio in quel momento Martino era partito, si era allontanato, e rimasto lontano 3 giorni, al suo ritorno trovò il corpo esanime di questo catecumeno. La morte era stata così improvvisa che egli era morto senza battesimo. Il corpo esposto era circondato dai fratelli afflitti, intenti a rendergli il triste ufficio, quando Martino accorse piangendo e gemendo. Ordinò a tutti di uscire dalla cella in cui giaceva il corpo e, serrata la porta, si prostrò sulle membra esanimi del fratello defunto. Rimasto a lungo immerso in preghiera, avvertito dallo spirito che la virtù del Signore era presente, si sollevò un po' e, fissato il volto del morto, aspettava intrepido l'esito della sua preghiera e della misericordia del Signore. Erano trascorse solo 2 ore che vide il morto riacquistare a poco a poco il movimento di tutte le membra. Allora, rivoltosi a gran voce al Signore, rendendo grazie, riempì di grida la cella. E uditoli quelli che erano stati mandati fuori dalla porta, subito irruppero dentro. Quale spettacolo! Vedevano vivere chi avevano lasciato morto. Così reso alla vita, subito ricevette il battesimo e visse poi per molti anni. E per primo fu a noi testimone e insieme materia dei miracoli di Martino. E appunto Sulpicio Severo, che scrive questi fatti, appunto, ha potuto parlare con colui che fu oggetto di questa grazia, di questo miracolo. E continua: lui stesso da allora era solito raccontare che, spogliato del corpo, era stato condotto al tribunale del giudice e ne aveva ricevuto la triste sentenza di dover essere relegato nei luoghi oscuri fra le turbe volgari. 2 angeli però avevano fatto notare al giudice che per lui Martino pregava. E così era stato ordinato che fosse ricondotto indietro dai medesimi angeli e restituito a Martino, reso alla vita di prima. Da questo momento, per la prima volta, la fama del santo risplendette, così chi era già da tutti ritenuto santo fu anche ritenuto potente e veramente simile agli apostoli. Poco dopo, mentre passava lungo il terreno d'un tal Lupicino, uomo ragguardevole secondo il giudizio del mondo, fu accolto dal clamore di una folla in lacrime. Martino si avvicinò sollecitamente, chiesto chi piangessero, gli fu spiegato che piangevano un povero schiavo della casa che si era tolto la vita impiccandosi. Saputo ciò, Martino entrò nella piccola cella dove giaceva il corpo e, chiusa fuori tutta la folla, si distese sulla salma e per un po' di tempo pregò. Ben presto rianimato in volto, ma ancora languenti gli occhi, il morto si sollevò verso Martino. Con lenti sforzi, cercando di alzarsi, afferrata la mano dell'uomo, si alzò in piedi e così con lui avanzò fino all'ingresso della casa, tra gli sguardi stupefatti degli astanti. Naturalmente questi miracoli attirarono lo sguardo della gente che vedevano in lui un santo e gli chiesero di diventare vescovo di Tours, perché era appunto sede allora vacante. Ma siccome era difficile strapparlo dal suo eremo, anche perché lui non voleva assolutamente ricevere queste cariche, un tale Rusticio, un cittadino di Tours, dandogli a credere che sua moglie fosse malata, gli si gettò alle ginocchia e riuscì a farlo uscire. Così predispose turbe di cittadini lungo il cammino e così fu condotto fino alla città. In mirabile modo un'incredibile moltitudine non solo di quel borgo ma anche delle città vicine si era radunata per esprimere il proprio consenso. In tutti un'unica volontà, i medesimi desideri e il medesimo sentimento. Cioè Martino era il più degno dell'episcopato. Allora tante volte i vescovi venivano eletti così dalla folla, cioè la folla era il, per così dire, la voce di Dio. Un piccolo numero, tuttavia, alcuni dei vescovi che erano stati convocati per insediare il vescovo nuovo, si opposero, dicendo che un tale personaggio era spregevole, indegno dell'episcopato, a motivo dell'aspetto miserevole, del vestito cencioso che aveva, dai capelli arruffati. Non riuscirono però questi pochi vescovi a impedire che la folla proclamasse unanime come vescovo Martino, quindi fosse eletto lui a tale incarico. Quindi Martino dovette accettare, ma continuò la sua vita di sempre, la stessa umiltà di cuore, la stessa povertà dell'abito. Per molto tempo abitò in una piccola cella addossata alla chiesa, poi non potendo sopportare la fastidiosa inquietudine per tutti coloro che gli facevano visita, si stabilì in una cella d'eremita 2 miglia fuori dalla città. Questo luogo era così appartato e remoto da non invidiare nulla alla solitudine di un deserto. Da una parte, infatti, era costeggiato dallo strapiombo di un alto monte. Il corso del fiume Loira, con una sua breve rientranza, precludeva il resto del terreno. Vi si poteva accedere per una sola via, per di più assai scomoda. Martino stesso aveva fatto una piccola cella fatta di legni e molti fratelli erano alloggiati allo stesso modo. I più si erano fatto una celletta nella scavata roccia del monte sovrastante. C'erano quasi 80 discepoli che venivano formati sull'esempio di questo maestro. Ecco, normalmente si è soliti dire che San Benedetto è il padre del monachesimo occidentale, ma alcuni biografi sottolineano come in effetti sarebbe più giusto dire che San Martino di Tours è il padre del monachesimo occidentale, perché è proprio attorno a lui che si iniziano a formare questi gruppi di eremiti, di monaci, desiderosi di pregare insieme, di condurre una stessa vita di preghiera e di penitenza. In questo luogo nessuno possedeva alcun che di proprio, tutto era messo in comune, non era lecito comprare o vendere nulla, nessun'arte era esercitata eccettuato il lavoro dei copisti amanuensi, di cui erano tuttavia incaricati i più giovani. Gli anziani erano esclusivamente dediti alla preghiera. Era raro che qualcuno uscisse dalla cella tranne che per recarsi al luogo di raduno per la preghiera in comune. Mangiavano tutti insieme, nessuno toccava vino a meno che la malattia non lo obbligasse, quindi vediamo come seguivano una certa regola. Moltissimi erano vestiti con pelo di cammello, un abito troppo fine era infatti ritenuto una colpa grave. E questo va considerato tanto più stupefacente in quanto molti fra di loro si dicevano nobili, educati in modo assai diverso da quella forma o stile di vita. Quanto ai miracoli compiuti da vescovo, ecco alcuni. Non lontano dal borgo, assai vicino all'eremo, c'era un luogo che si pensava comunemente fossero stati sepolti alcuni martiri. Infatti c'era anche un altare che si riteneva collocato lì dai vescovi precedenti. Martino, non prestando fede in modo avventato ai venti incerti, chiedeva con insistenza ai preti chierici più anziani di lui per età di rivelargli il nome del martire e la data della sua passione. Era turbato infatti da un grande scrupolo, cioè non sapeva se era veramente un culto vero, autentico, un martire reale, oppure se era qualcosa di superstizioso che si era formato così per diceria della gente. Essendosi dunque per molto tempo tenuto lontano da quel luogo senza abrogarne però il culto, poiché restava nell'incertezza, senza accordare l'avallo del suo prestigio al popolo affinché la superstizione non crescesse più oltre in forza, un giorno presi con sé alcuni fratelli e si recò sul luogo. Poi, stando in piedi sul sepolcro, si rivolse pregando al Signore affinché gli rivelasse chi fosse stato sepolto lì e quali meriti avesse avuto. Allora, volgendosi a sinistra, vide accanto drizzarsi un'ombra sordida, truce. Le comandò di dire il nome e i meriti. Disse il nome e confessò il proprio crimine. Era stato un brigante, giustiziato per i propri delitti e celebrato per errore del popolo. Nulla aveva in comune con i martiri, poiché questi dimorano nella gloria, mentre lui si trovava nella pena dell'inferno. I presenti udivano la voce, ma non vedevano la persona. Allora Martino espose che cosa aveva visto e ordinò di rimuovere da lì l'altare, e così liberò il popolo dall'errore di quella superstizione. In seguito, mentre era in cammino, gli accadde che trasportassero in direzione opposta alla sua la salma di un pagano verso la sepoltura con un apparato funebre pieno di superstizione. Vista da lontano la turba che veniva verso di lui, ignaro di che cosa si trattasse, si fermò per un po'. Distavano allora costoro circa 500 passi, ed era difficile capire di che cosa si trattasse. Tuttavia, poiché distingueva un gruppo di contadini al soffio del vento volteggiavano teli di lino gettati sui corpi, credeva che si stessero compiendo delle cerimonie di carattere pagano, poiché i contadini galli avevano l'abitudine di portare in processione per i campi le statue dei dei pagani coperti di candidi teli. Levato dunque il segno della croce verso costoro che gli venivano incontro, ordinò alla folla di non muoversi dal luogo dov'era e di deporre il fardello. Si videro questi tali irrigidirsi come sassi. Invano cercavano di procedere con grande sforzo, ma non riuscendo ad avanzare oltre, finivano per ruotare su se stessi in un ridicolo volteggio, finché, vinti da questa forza immane, deposero il peso della salma. Attoniti, guardandosi l'un l'altro, pensavano silenziosi a ciò che era loro accaduto. Allora Martino, avendo constatato che quella folla era raccolta per delle esequie e non per una cerimonia pagana, sollevata di nuovo la mano, concesse loro la facoltà di riprendere il cammino e di sollevare la salma. Così, dice il biografo, quando volle li costrinse a restar fermi e quando gli piacque permise loro di allontanarsi. Un altro giorno, avendo demolito un antichissimo tempio in un villaggio, avendo cominciato a battere un pino che si innalzava vicinissimo al santuario, i sacerdoti di quel luogo e tutta la massa di quei pagani cominciarono a opporglisi. Mentre però erano rimasti tranquilli per volontà di Dio mentre il tempio veniva demolito, non tolleravano che l'albero fosse tagliato, quest'albero sacro. Egli cercò allora di far loro osservare che non c'era nulla di sacro in un ceppo, seguissero piuttosto il vero Dio. Bisognava abbattere quell'albero poiché era consacrato a un demonio. Allora uno di quelli, più temerario degli altri, disse: «Se tu hai qualche fiducia in quel Dio che dici di venerare, noi stessi abbatteremo quell'albero, ma lo devi prendere su di te nella sua caduta. Se il tuo Dio è con te, come affermi, ti salverai». Martino, senza paura, confidando in Dio, accettò la sfida. Quei pagani accettarono questa condizione e si rassegnarono alla perdita del loro albero sacro nella certezza che con la sua caduta avrebbe schiacciato il nemico delle loro cerimonie sacre. Così, essendo quel pino inclinato da una parte, in modo che non vi era dubbio sulla parte dove una volta tagliato sarebbe caduto, Martino fu posto in piedi e legato, secondo la volontà di quei contadini, nel luogo in cui l'albero sarebbe caduto. Essi stessi, cioè i pagani, cominciarono a tagliare il pino con grande allegria e letizia. In disparte una folla di spettatori attoniti assisteva alla scena. Il pino cominciò a oscillare, era sul punto di cadere. In disparte i monaci impallidirono, terrorizzati dal pericolo imminente, perdendo ogni speranza e fiducia e aspettando solo la morte di Martino. Egli però, confidando in Dio, in intrepida attesa, mentre già il pino cominciava a precipitare con fragore, alzò la mano contro l'albero che cadeva e rovinava su di lui, e oppose il segno della salvezza. E l'albero, come se fosse stato spinto indietro da un uragano, crollò dalla parte opposta, tanto che quasi schiacciò i contadini stessi che si erano posti lì come luogo sicuro. Allora, levato un clamore di cielo, i pagani si meravigliarono del miracolo, i monaci piansero di gioia e tutti si misero a glorificare Cristo. Fu chiaro che in quel giorno era venuta la salvezza di quelle contrade. Infatti non vi fu quasi nessuno in quell'enorme moltitudine di pagani che non reclamò l'imposizione delle mani e, abbandonato l'empio errore, non credesse nel Signore Gesù. Prima di Martino pochissimi, anzi quasi nessuno di quei paesi aveva ricevuto il Cristo, ma grazie ai suoi miracoli e al suo esempio il nome di Cristo diventò così forte che là non c'è più alcun luogo che non sia pieno di chiese e di eremi. Infatti, dove egli aveva distrutto templi pagani, subito costruiva chiese ed eremitaggi. Ecco, senz'altro uno dei fatti più peculiari, più particolari, possiamo dire, della vita di San Martino è proprio quello di aver evangelizzato le campagne che fino allora erano rimaste lontane dall'evangelizzazione, dal ricevere l'annuncio evangelico. Dopo la pace di Costantiniana, il Vangelo si era diffuso nelle città, anche sotto il beneplacito degli imperatori, ma le campagne erano rimaste pagane. Ecco, San Martino ha il merito di dare inizio a una nuova forma di evangelizzazione che penetra proprio nelle campagne e nei luoghi più sperduti per portare lì anche a questi ultimi la verità del Santo Vangelo. Bene, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo il racconto della vita di San Martino di Tours. Ecco, ci sono vari altri episodi miracolosi che Severo Supplizio ci racconta riguardo alla distruzione dei templi pagani, degli idoli, come più volte il Signore manifestò la sua potenza attraverso questo santo, facendo così ravvedere e convertire i pagani. Ma passiamo al racconto di qualche guarigione miracolosa. A Treviri una fanciulla era in preda a una crudele paralisi. Da molto tempo il suo corpo non poteva compiere alcun movimento. Palpitava appena di un tenue soffio vitale. I suoi parenti addolorati le stavano accanto senza altra attesa che quella della sua morte quando fu annunciato l'arrivo di Martino in quella città. Appena il padre della fanciulla lo seppe, corse velocemente a intercedere per la figlia. Martino, per caso, era già entrato nella chiesa. Sotto lo sguardo del popolo, in presenza di molti altri vescovi, il vecchio abbracciò gemendo le ginocchia del santo, dicendogli: «Mia figlia muore per una tremenda malattia. È quello che è più doloroso della morte, che vive solo per un soffio mentre la sua carne è già morta. Ti prego di visitarla e di benedirla. Confido infatti che per tua intercessione guarirà». Martino rimase stupefatto da quella voce sconvolta e tentò di schermirsi dicendo che ciò non era in suo potere, che il vecchio si sbagliava, che non era degno che Dio, che egli non era degno che Dio manifestasse per suo mezzo un segno della propria potenza. Ma il padre insistette allora con più forza e più lacrime e lo implorò che visitasse la moribonda. Martino, infine spinto ad andare dai vescovi che l'attorniavano, giunse alla casa della fanciulla. Un'enorme folla era fuori dalla porta. Martino, per incominciare, ricorse alle armi che gli erano familiari, cioè si prostrò per terra in preghiera. Quindi, esaminando l'ammalata, chiese che fosse dato dell'olio. Dopo averlo benedetto, versò quel santo liquido nella bocca della fanciulla, che subito riacquistò la voce. Poi, a poco, le singole membra ripresero vita finché si alzò in piedi davanti a tutto il popolo. Nella medesima epoca, uno schiavo di un tale Tetradio, persona di rango preconsolare, era posseduto dal demonio e torturato da sofferenze mortali. Chiesero a Martino di imporgli le mani ed egli gli ordinò che glielo conducessero. Ma lo spirito maligno in nessun modo permise che lo schiavo fosse tratto fuori dalla cella in cui era e con denti rabbiosi s'avventava su quanti gli si avvicinavano. Allora Tetradio si precipitò alle ginocchia del santo perché entrasse nella casa dove si trovava l'indemoniato. Ma Martino dichiarò di non poter entrare nella casa di un incredulo e di un pagano. Infatti Tetradio era pagano. Tetradio allora promise che se il demonio fosse stato cacciato da quel giovane schiavo si sarebbe fatto cristiano. Martino allora, imposta la mano sul giovane, scacciò da lui lo spirito immondo. A tal vista Tetradio credette nel Signore Gesù e subito divenne catecumeno. Poco dopo fu battezzato e fu sempre riconoscente verso il suo gran benefattore Martino. Nello stesso tempo, nella medesima città, entrato nella casa di un padre di famiglia, si fermò sulla soglia, dicendo di vedere nell'atrio della casa un orrido demonio. Appena gli ordinò di sloggiare, quello si aggrappò al cuoco del padrone di casa, che si trovava nella parte interna della casa. Quello sventurato allora cominciò a infuriare coi denti, a tentare di dilaniare chiunque gli si accostasse. La casa fu sconvolta, il panico prese gli schiavi, mentre gli spettatori all'esterno si allontanarono. Martino si lanciò davanti all'indemoniato e per cominciare l'intimò di fermarsi, ma poiché quello digrignava i denti e minacciava di mordere, Martino gli infilò le dita in bocca e disse: «Se hai qualche potere, mangiami le dita». L'indemoniato, come se avesse ricevuto nella bocca un ferro arroventato, scostati i denti lontano dalle dita del santo, si guardò bene dal toccarli. Il demonio fuggì da lui ed egli fu liberato. E quindi vediamo come si ripetono nella vita di San Martino gli episodi che si leggono nel Vangelo, che si leggono negli Atti degli Apostoli. Arborio, un uomo che era stato prefetto, un uomo buono, fedele, aveva una figlia riarsa da gravissime febbri. Egli allora insinuò nel petto della fanciulla, nel colmo dell'eccesso febbrile, una lettera di Martino che per caso gli era stata recapitata, e bastò il contatto con quella lettera del santo perché la febbre lasciasse la fanciulla. Questa cosa tanto impressionò Arborio che subito votò la fanciulla a Dio e la consacrò a perpetua verginità. E recatosi a trovare Martino, gli presentò la fanciulla, vivente testimonianza dei suoi miracoli, la quale era stata guarita da lui benché fosse lontano, e non permise che nessun altro, eccetto Martino, le imponesse l'abito di vergine e la consacrasse. Paolino, quell'uomo che sarebbe poi diventato così grande per il suo esempio, cioè San Paolino da Nola, soffriva gravemente a un occhio e uno spesso velo aveva interamente ricoperto la sua pupilla. Quando Martino gli toccò l'occhio con un pennello, le restituì immediatamente la salute. Infatti fu anche lui un discepolo molto riconoscente a San Martino e sarà proprio anche in seguito a questo miracolo che si deciderà a darsi completamente al Signore, a seguire l'esempio del suo maestro con una vita santa. Martino stesso un giorno era ruzzolato dalla sua stanza in cima alle scale, piombando sui gradini ineguali e si era ferito. Mentre giaceva esanime nella sua cella, tormentato da insopportabili sofferenze, una notte gli apparve un angelo che le lavò le ferite e con salubre balsamo gli spalmò i lividi del corpo contuso e il giorno dopo era guarito, tanto che non sembrava di aver patito alcun danno. Sarebbe lungo, continua Severo Supplizio, a raccontare tutti i singoli episodi, bastino questi pochi tra i moltissimi altri. Ecco, quanto al suo rapporto con l'imperatore, sappiamo che già all'inizio del suo episcopato Martino si recò a Treviri per rivolgere alcune richieste all'imperatore Valentiniano I. A causa della scarsa attenzione che l'imperatore dava alle sue richieste, Martino sfonda le porte del palazzo imperiale e fa prendere fuoco al trono imperiale in modo che l'imperatore è costretto ad alzarsi e a prestare orecchio alle sue richieste. A Valentiniano successe Graziano e poi il suo successore Massimo che divenne imperatore nel 383. Egli si mostrò più attento alla potenza di Martino, invitandolo con tutti gli onori alla sua tavola. Dopo molti rifiuti, Martino accettò, ma solo per affermare la superiorità del sacerdozio sul potere imperiale. Infatti, quando gli era stata posta il calice col vino, come era in uso all'imperatore, l'imperatore ritenne doveroso prima far bere Martino, il quale, invece che restituire il calice all'imperatore dopo aver bevuto lui, lo passò al suo sacerdote che gli stava a fianco, ritenendo che la dignità del sacerdozio era superiore a qualsiasi altro potere terreno. E tutti rimasero edificati da questa sua libertà, no? Nell'agire e questo suo manifestare come la Chiesa rispetto al potere imperiale è superiore. Una questione ebbe particolare rilievo nei rapporti tra Martino e il potere imperiale, fu l'eresia priscillanista. Prisciliano, vescovo di Avila in Spagna, iniziò una setta dalla teologia scadente, dall'ascetismo estremista, che venne condannato nei concili di Saragozza e di Bordeaux. Prisciliano si appellò all'imperatore Massimo contro i suoi accusatori. Martino non voleva che una questione religiosa venisse giudicata dal potere civile, e già solo per questo motivo avrebbe voluto che Prisciliano non fosse giudicato dall'imperatore a Trevili. Ma per lo stesso motivo gli altri vescovi lo accusarono di essere un sostenitore dell'eresia. Martino allora dovette difendersi e riuscì a ottenere dall'imperatore l'impegno che non sarebbe stato versato neppure il sangue degli eretici. Dal momento che non voleva che il potere civile giudicasse le cose dello spirito. Invece, una volta partito, Martino alla volta di Tours, anche per insistenza degli altri vescovi presenti a Trevili, Prisciliano fu condannato e giustiziato. Era la prima volta che il potere statale versava il sangue di un eretico e ciò causò grande scandalo in San Martino e in Sant'Ambrogio, che condannò questo fatto con parole molto severe. Supplizio Severo, nella sua biografia, ci dice che Martino sovente era visitato dagli angeli, coi quali si tratteneva in santi colloqui, ma anche il diavolo spesso lo assaliva con insulti, non potendolo ingannare con insidie. Frequentemente, nei suoi tentativi di beffare il santo con mille dannosi artifici, il diavolo gli si presentava nelle più diverse forme. Gli si mostrava sotto l'apparenza di Giove, per lo più di Mercurio, spesso anche trasfigurato nell'aspetto di Venere e di Minerva. Ma contro di lui Martino, sempre valoroso, si proteggeva col segno della croce e con la preghiera. Raccontano alcuni fratelli di aver udito il demonio con sfrontate grida rimproverare Martino perché aveva accolto nel monastero dei fratelli poi riconvertiti, i quali in precedenza avevano perduto per diversi peccati la grazia del battesimo, e il diavolo faceva l'elenco delle loro colpe. Martino allora aveva ribattuto fermamente al demonio che le antiche colpe erano state cancellate da una migliore condotta di vita, e per misericordia del Signore si dovevano assolvere dai peccati coloro che avessero lasciato il peccato. Quando il diavolo gli replicò che i colpevoli non erano meritevoli di perdono, e che caduti una volta nel peccato non poteva accordarsi alcuna clemenza del Signore, si narra che Martino abbia inveito contro il diavolo con queste parole: «Se tu stesso, miserabile, smettessi di perseguitare gli uomini e ti pentissi dei tuoi misfatti, almeno in quest'epoca in cui è prossimo il giorno del giudizio, io per mia parte ti prometterei misericordia con sincera amicizia del Signore Gesù Cristo». Cioè Martino fa capire che la misericordia del Signore abbraccia tutti quelli che si pentono, e se il diavolo per assurdo si pentisse, ma il fatto è che non può più pentirsi, il Signore anche lo perdonerebbe. Un giorno il diavolo si presentò a Martino circonfuso di una luce splendente per trarlo più facilmente in inganno, e vestito anche di un abito regale, cinto da un diadema di gemme d'oro, con calzari dorati, sereno d'aspetto, lieto in volto. Apparve a Martino mentre pregava nella sua cella. E poiché Martino al suo primo apparire rimase stupefatto, a lungo mantennero ambedue un profondo silenzio. Allora il diavolo disse per primo: «Sappio, Martino, chi scorge, io sono il Cristo, apprestandomi a discendere in terra, per primo ho voluto manifestarmi a te». Come dire, no, sei giunto alla fine dei tempi, sono venuto, passo prima a salutare te, poi mi giudicherò tutto il resto del mondo, no? A queste parole, poiché Martino continuava a tacere e non dava alcuna risposta, il diavolo osò ripetere la sua sfrontata dichiarazione: «Martino, perché dubiti? Credi, poiché vedi, io sono il Cristo». Allora Martino, alla rivelazione dello Spirito concessagli affinché comprendesse che si trattava del diavolo e non del Signore, disse: «Il Signore Gesù profetizzò che sarebbe venuto vestito di porpora e non con un diadema splendente. Io non crederò che è venuto Cristo se non in quell'abito e l'aspetto in cui soffrì la passione, e se non porta chiaramente i segni della croce». A queste parole il diavolo svanì come fumo, riempì la cella d'un tal fetore da lasciare evidente indizio che era proprio il diavolo. Questi fatti summenzionati li appresi dalla bocca dello stesso Martino, perché qualcuno non abbia a crederli favolosi. Ecco, poi il Supplicio Severo narra un po' i suoi ricordi personali, il primo incontro che ebbe con San Martino. Così dice: «Un tempo, per aver udito parlare della sua fede, della sua vita e virtù, bruciando dal desiderio di conoscerlo, ci mettemmo in un lungo viaggio a noi caro per vederlo. Nello stesso tempo, poiché l'animo bramava ardentemente di scrivere la sua vita, in parte abbiamo interrogato lui stesso. Non si può credere con quale umiltà e benignità egli mi accolse, rallegrandosi assai e colmandosi di gioia nel Signore, poiché era stato da noi tenuto in così gran conto da indurci a intraprendere un lungo viaggio per incontrarlo. Miserevole come io sono, oso appena confessarlo, quando egli si degnò di farmi partecipe del suo santo pasto, lui stesso asperse d'acqua le nostre mani», cioè compì questo gesto, no, di umiltà, di lavare le mani agli ospiti che venivano a mangiare con lui. «La sera fu lui a lavare i nostri piedi, e non avemmo il coraggio di opporci o contrastare la sua volontà. La sua autorità era tale che riteneva un sacrilegio se non avesse obbedito. Il suo discorso con noi trattò solo del dover tralasciare le attrazioni e i fardelli del mondo per seguire il Signore Gesù in piena libertà e distacco. Ci proponeva come il più eminente esempio della nostra epoca quello di Paolino», il famoso Paolino di Nola, che a cui lui aveva guarito l'occhio, che poi vendette tutto e si diede a una vita di penitenza, di preghiera. il quale aveva abbandonato i suoi immensi beni per seguire Cristo, e aveva così, pressoché unico in questi tempi, messo in atto i precetti evangelici compiutamente. Nelle sue parole, poi, e nella sua conversazione, quanta gravità, quanta dignità, di quale ardore e forza intellettuale, di quale prontezza e facilità dava prova nel risolvere le difficoltà delle scritture. E poiché so che molti sono increduli al riguardo, infatti li ho visti non prestare fede mentre io ero io stesso a raccontarlo, chiamo a testimone Gesù e la nostra comune speranza che non ho mai udite sulle labbra di alcuno tanta scienza, tanto ingegno, tanta bontà e purezza di discorso, come è in lui. Nel trattare delle virtù di Martino, questo elogio è nulla. Ma già il mio libro richiede la fine, il discorso deve essere concluso, non già perché sia esaurito quanto bisognava dire su Martino, ma perché noi, come quei maldestri poeti incapaci di concludere decentemente la loro opera, soccombiamo vinti dalla mole del nostro soggetto. Le sue gesta ho potuto in qualche modo esprimerle a parole, ma la sua vita interiore e la sua quotidiana ascetica, con l'anima sempre tesa al cielo, nessuna parola, lo confesso in tutta verità, riuscirà mai a esprimerli. Quella perseveranza, intendo dire, quella giusta misura nell'astinenza e nei digiuni, quella capacità di vegliare e di pregare, quelle notti trascorse nello stesso modo dei giorni, nessun minuto in cui non fosse intento al lavoro di Dio, in cui indulgesse al riposo o all'attività, così come al cibo o al sonno, se non per quel tanto che richiedono le esigenze della natura. Io attesto ancora che neanche se lo stesso Omero emergesse, come dicono, dal fondo degli inferi, potrebbe esporre tutto ciò, tant'è vero che ogni merito in Martino è troppo grande perché possa venire formulato con parole. Ecco, veramente questo discepolo era rimasto estasiato da questa figura così santa, così tutta protesa verso il Signore. E poi attesta: nessuno l'ha mai visto in collera, nessuno turbato, nessuno afflitto, nessuno in atto di ridere, fu sempre uguale a se stesso. Il volto raggiante d'una letizia, per così dire, celestiale, sembrava estraneo alla natura umana. Non parlò mai d'altro se non del Cristo. Nulla ci fu nel suo cuore se non l'amore, la pace, la misericordia. Spesso era solito piangere anche i peccati dei suoi stessi detrattori, che mentre dimoravano quietamente nel suo eremo, lo laceravano con lingue avvelenate e denti di vipere. E purtroppo alcuni dei monaci che lo avevano seguito poi di fatto lo denigrarono e si allontanarono col cuore da lui. Abbiamo personalmente conosciuto alcuni invidiosi della sua virtù e della sua vita che odiavano in lui ciò che non vedevano in sé e che non erano in grado di imitare. E anche doloroso e lamentevole sacrilegio si narra che i suoi persecutori, benché estremamente poveri, pochi, non furono quasi altro che vescovi. Non è davvero necessario chiamarli per nome, benché la maggior parte di loro sbraitino intorno a noi. Basterà che se alcuno di costoro legge e riconosce vere queste righe, ne arrossisca. Io, per quanto mi riguarda, sono ben consapevole, spinto come sono stato a scrivere dall'autenticità dei fatti e dell'amore di Cristo, d'aver esposto cose evidenti e di aver detto la verità, e che una ricompensa da Dio sarà predisposta, come spero, non per tutti coloro che avranno letto, ma per tutti coloro che avranno creduto. Ecco, così conclude, diciamo, questa vita di San Martino, scritta mentre il santo era ancora in vita. Ma nelle sue lettere, scritte poi, narra anche il fatto della sua morte e dei suoi funerali. Così scrive in una lettera: Martino presagì molto tempo prima la sua morte e disse ai fratelli che la dissoluzione del suo corpo era ormai imminente. Intanto capitò un'occasione per visitare la comunità di Candes. Infatti, poiché i chierici di quella chiesa erano in dissidio tra di loro, egli desiderava riportarne la pace. Anche se si rendeva conto della fine dei suoi giorni, non rifiutò di partire per una causa di tale portata. Pensava che questo poteva essere il buon compimento dei suoi miracoli, se cioè avesse restituito la pace alla Chiesa. Così si mise in cammino, come sempre con una devota comitiva di discepoli. Sul fiume intanto osservava gli smerghi, cioè questi uccelli che cacciano i pesci. Disse: questa è un'immagine dei demoni, insidiano gli incauti, catturano quelli che non se ne rendono conto, divorano quelli che vengono catturati e mai non riescono a saziarsi di quelli che divorano. Immagino questi uccelli che scendevano nel fiume, prendevano questi pesci incauti, no? Che tranquillamente nuotavano dentro le acque del fiume. Martino con voce potente ordinò a quegli uccelli che abbandonino quel fiume, che si ritirano in luoghi aridi e deserti. Così, radunatisi in un unico stormo, quegli uccelli lasciarono il fiume e si diressero verso i monti e le foreste, tra l'ammirazione di molti che vedevano in Martino una potenza tanto grande da comandare anche agli uccelli. Martino si fermò un po' di tempo in quel villaggio, in quella comunità dove si era recato, e dopo aver ristabilito la pace fra i chierici, quando ormai pensava di ritornarsene al monastero, cominciarono improvvisamente a mancargli le forze del corpo. Chiamò i fratelli e li avvisò che ormai stava per morire. Ci fu allora in tutti una tristezza e un senso di lutto. Una sola voce di persone in lacrime diceva: padre, perché ci abbandoni e a chi ci lasci nella desolazione? Lupi rapaci invaderanno il tuo gregge, chi ci difenderà dai loro morsi dopo che il pastore sarà stato percosso? Sappiamo che tu desideri Cristo, ma il premio per te è salvo, né diminuirà se verrà rimandato. Piuttosto abbi misericordia di noi che abbandoni. E si dice che in quel momento Martino abbia pianto, scosso da quelle lacrime, dato che tutto assorto nel Signore abbondava in questi sentimenti di compassione. Rivolto al Signore, disse: Signore, se sono ancora necessario per il tuo popolo, non rifiuto la fatica, sia fatta la tua volontà. Ecco, aveva un grande desiderio di andare in cielo e concludere le fatiche terrene, ma ecco che davanti alla richiesta di questi suoi fratelli si commuove. Ecco, se Signore vuoi che rimanga ancora qui a soffrire per te, a combattere per te, sono disposto, fai tu come vuoi. Dice Supplicio Severo in questa lettera: preso così tra la speranza e la tristezza, fu quasi in dubbio su che cosa preferire, perché non voleva abbandonare i fratelli né essere più a lungo separato da Cristo. Tuttavia, senza lasciare niente al suo desiderio e alla sua volontà, rimettendosi completamente alla disposizione e al potere di Dio, pregò dicendo: «E senz'altro pesante, Signore, la battaglia sostenuta dal corpo, e ormai è abbastanza ciò che ho combattuto fino a questo punto. Però, se ancora mi ordini di restare nello stesso incarico per il tuo accampamento, non lo rifiuto, né avanzerò come pretesto la salute che ormai viene meno. Adempirò devotamente i doveri che mi assegni, militerò sotto le tue insegne fino a quando tu stesso me l'ordinerai, e benché a un vecchio risulti desiderabile il riposo dopo la fatica, l'animo tuttavia è vincitore sugli anni e incapace di cedere alla vecchiaia. E se invece hai riguardo dell'età per me, Signore, la tua volontà è sempre un bene. Tu stesso custodirai costoro per i quali nutro timore». Era ormai da giorni tormentato da una violente febbre, ma mai si esentava dai doveri verso Dio, passando le notti in preghiera e in veglie. Costringeva le sue membra esauste a obbedire allo Spirito. Steso su quel suo nobile giaciglio, cioè sulla cenere con una coperta, quando veniva supplicato dai discepoli che permettesse almeno di mettergli sotto qualche vile festello di paglia per rendere più morbido il giaciglio, disse: «Per un cristiano non è conveniente morire se non nella cenere. Se vi lascio un esempio diverso, ho peccato». Con le mani sempre rivolte al cielo, non distoglieva dalla preghiera lo Spirito. Quando i presbiteri che erano convenuti da lui lo pregavano che alleviasse il suo piccolo corpo, girandosi sul fianco, disse: «Lasciatemi, fratelli, lasciatemi guardare il cielo più che la terra, perché lo Spirito, già in procinto di andarsene per la sua strada, si diriga al Signore». Detto questo, vide il diavolo stargli vicino. Disse: Perché sei qui bestia sanguinaria? Contro di me, funesto, non troverai niente. Il seno di Abramo mi accoglie. E con queste parole rese lo spirito al Signore. Bello, no? Contro di me non troverai niente. Bello, un'anima che possa lasciare questa terra, certo di aver sempre compiuto la volontà del Signore. Quelli che furono presenti ci hanno reso testimonianza di aver visto il suo volto come quello di un angelo e le sue membra sembravano candide come la neve, tanto che dicevano: chi potrebbe credere che costui era coperto con un cilicio? Chi potrebbe credere che era avvolto di cenere? Già appariva come se fosse stato mostrato nella gloria della risurrezione futura e nella natura di una carne trasfigurata. I funerali furono un'apoteosi. Tutta la città si precipitò incontro al feretro, tutte dalle campagne, dai villaggi, si presentarono anche dalle città vicine per dare omaggio ai suoi resti. In quel giorno convenirono circa 2000 monaci. La venerazione che lo accompagnò si trasformò subito in un vero e proprio culto. Già prima del 404 furono costruiti 3 piccoli santuari dove si commemorava il ricordo di Martino. Nel cimitero di Tur, una piccola cappella sulla tomba di Martino venne costruita solo qualche decennio dopo a causa delle resistenze del vescovo Birizio, che non aveva piacere di onorarlo perché molti anni prima da discepolo si era trasformato in suo oppositore. Ma nel 470 al posto della cappella fu innalzata una grande e bella basilica per volere del vescovo Perpetuo. La sua tomba divenne luogo di numerose guarigioni, che furono fatte conoscere dal vescovo Perpetuo nel secolo successivo e nel secolo successivo da San Gregorio di Tours. Per loro merito il pellegrinaggio di Tours ebbe un grande impulso e pian piano il culto di Martino conobbe una diffusione straordinaria. All'inizio del Medioevo il suo nome era citato nel canone della Messa subito dopo quello degli Apostoli. Gli sono state dedicate 4000 chiese solo in Francia. Il suo nome è stato dato a migliaia di paesi e villaggi in tutto il mondo. A testimonianza della sua fama basti ricordare gli affreschi della Basilica Inferiore di Assisi, una chiesa costruita per la gloria di Dio e di San Francesco, eppure in essa si trova un grande spazio per raccontare visivamente la vita di San Martino. Bene, chiediamo questo grande santo che ci aiuti a liberarci da tutti gli idoli, ecco, per poter davvero servire il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, fare la sua volontà e abbandonarci sempre nelle sue mani, certi, ecco, che il Signore veglia su di noi, ci protegge, ci aiuta, ci sostiene nelle nostre battaglie quotidiane. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Martino di Tours, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo.